Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buona giornata, sono Claudio Visentini e vi do il benvenuto a questa nuova puntata di Moby Dick, l'ultima del 2025 di questo nostro appuntamento del sabato mattina qui a Rete2. Con me in regia Renato Amadò e come sempre in questa prima parte della puntata ripercorriamo il dossier della settimana di Alphaville, un dossier che è stato pensato da Enrico Bianda, come sempre, e dedicato a questa settimana a un re della narrativa, un re di nome e di fatto, perché stiamo parlando di Stephen King. E tutta settimana la riflessione si è svolta intorno a questo autore, estremamente interessante, quasi cercando di spogliarlo di concetti che non gli appartengono, di immagini un po' consolidate nel tempo. Certo, stiamo parlando di un autore che ha scritto circa 90 opere tra romanzi e raccolte, ha venduto... Ieri leggevo 350 milioni di copie vendute, quindi un autore decisamente popolare. Altri dicono 400 milioni ed è un bel dubbio tra l'uno e l'altro. Un autore comunque, diciamo così, di massa che si rivolge al grande pubblico. E come sempre, quando uno scrittore si rivolge al grande pubblico, sconta, per così dire, il pregiudizio di essere appunto un autore di massa, un autore popolare, un autore un po' facile, un autore di genere, che in questo caso sarebbe l'horror. E in realtà quasi tutti gli ospiti della settimana hanno sottolineato che Stephen King è invece uno scrittore a tutto tondo, uno scrittore con una notevole padronanza dei propri mezzi espressivi, capace di creare grandissimi personaggi che infatti sono nella memoria collettiva. Ricordo che di conoscere alcuni dei suoi personaggi li conoscevo già senza sapere che venissero da lui, per dire che sono quasi, permeano quasi la nostra coscienza collettiva, la nostra cultura popolare. Quindi uno scrittore è indubbiamente un grande scrittore capace di padroneggiare la letteratura. Però diciamo questo legame, ecco, con un genere un po' rifiutato, un po' naturalmente ovvio, è chiaro che Stephen King si muove nell'ambito di horror, paura, mistero, sono questi diciamo gli ingredienti, o sarebbe meglio dire le atmosfere fondamentali delle sue opere. Se si va a vedere però bene dentro questa amplissima produzione, abbiamo detto 90 opere tra romanzi e raccolte, troviamo anche altro, troviamo racconti realistici, troviamo romanzi di formazione, Stand by Me, troviamo storie d'amore, troviamo drammi sociali. È interessante anche, sempre durante la settimana, si è sviluppata questa riflessione su il tipo di horror di Stephen King. E l'opera di Stephen King è un viaggio nelle parti più nascoste dell'animo umano, è un viaggio nelle nostre inquietudini, nei nostri segreti, nelle nostre paure. Cioè, i suoi mostri, per così dire, non sono realtà esterne a noi, non sono delle creature da combattere e sconfiggere, da far scomparire dal nostro orizzonte. In qualche misura ci appartengono, sono anche dentro di noi, o quantomeno ci sanno manipolare, sanno lavorare sui nostri punti deboli, sanno addentrarsi nei nostri spazi più nascosti. Quindi sono mostri, sì, altri, per definizione il mostro è altro rispetto a noi, ma sono anche capaci di legarsi al nostro animo. E il mondo di Stephen King è indubbiamente un mondo dolente, potremmo dire, forse non vorrei definirlo malato, ma è stato uno dei tanti cantori della infelicità della società americana, che sotto questa patina di successo, di consumismo, di trionfo anche internazionale, i suoi scrittori ne hanno rivelato appunto debolezze e punti deboli. Dicevamo quindi il dossier. Il dossier di questa settimana, dedicato a Stephen King, è partito come sempre da una circostanza particolare, da un'occasione potremmo dire, ovvero il fatto che è stata inaugurata una nuova collana di Sperling e Kupfer che da fine ottobre ripropone i libri di Stephen King con una nuova grafica e con delle traduzioni rifatte o riviste. Poi ce lo racconterà proprio il primo ospite, Luca Briasco, l'americanista, che ha rivisto ho rifatto molte di queste traduzioni. E dicevo, come sempre, ogni giorno abbiamo avuto un ospite diverso, uno per giorno, che ha declinato e approfondito un aspetto particolare di questo universo kinghiano, in questo caso al microfono di Barbara Camplani, che li ha intervistati e provocati un poco giorno per giorno. E quindi noi insieme ripercorriamo un po' questa settimana e potremmo, per esempio, tornare al lunedì scorso, quando abbiamo ascoltato, dicevamo, l'americanista Luca Briasco, che è proprio il curatore di questa nuova collana di Sperling e Kupfer. E Luca Briasco non è solo il curatore di questa collana, o è il curatore di questa collana, perché è anche autore di un libro importante su Stephen King. Stephen King, il re di tutti. Salani 20-23. Con lui naturalmente siamo partiti dalla domanda di fondo, cioè quali sono le ragioni, le basi di questo straordinario successo di Stephen King. Sentiamo che cosa ci ha raccontato ai microfoni di Barbara Camplani.
Credo che siano due elementi, cioè da una parte proprio la mitopoiesi, cioè la capacità di inventare storie. Cioè io credo che King sia forse il più grande inventore di storie della narrativa contemporanea. E per storie si intende proprio letteralmente lo spunto narrativo da cui ogni romanzo parte e la straordinaria capacità poi di svilupparlo, questo spunto narrativo, attraverso personaggi che lasciano sempre il segno. Cioè i personaggi di King hanno un livello di definizione, perfino i personaggi minori, che forse si trova forse in Dickens, non mi vengono in mente altri scrittori. E dall'altra parte una proprio proprietà, ecco, della scrittura. King è un padrone della scrittura, ed è un padrone della scrittura perché è stato fin da giovanissimo un lettore onnivoro. È abbastanza incredibile vedere quanti autori omaggia King anche sui social, ma li omaggia chiaramente con la competenza di chi li ha letti, chi li ha assorbiti e li ha ragionati. Cioè King si è formato con qualunque cosa, con un approccio totalmente onnivoro in cui cultura popolare, fumetto, cinema, grande letteratura, letteratura di genere, è tutto mescolato, perché per King non ci sono distinzioni qualitative, ci sono solamente libri, film, storie, e per lui hanno tutte lo stesso valore, che è una lezione che in qualche modo secondo me dovremmo imparare, per esempio in un paese come l'Italia, dove questo tende a non accadere, tende a esserci ancora una separazione molto netta fra la cosiddetta letteratura di serie A e la letteratura di serie B. Queste distinzioni devono smettere, forse King è proprio la persona adatta per portarci a superare questa specie di cesura che è spesso solamente nella mente dei critici e spesso non è nella mente dei lettori. Io credo che fosse dovuto in larga parte allo snobismo e in parte anche proprio al fatto che King abbia esordito appoggiandosi molto a un genere che è l'horror, sul quale questo snobismo è, se possibile, presente all'ennesima potenza, no? Cioè, di tutti i generi letterari, per esempio l'horror ha subito uno snobismo molto superiore rispetto, per dire, al crime, al giallo, al noir, che sono stati sdoganati prima. Invece gli scrittori cosiddetti horror, qualunque cosa voglia dire, gli scrittori che fondamentalmente hanno a che fare e decidono di raccontare le paure, e decidono di raccontare le paure e metterle in scena ricorrendo, come King ha detto tante volte, a tutti i mezzi possibili. Cioè King ha sempre detto: io devo spaventare il lettore, se ci riesco nel modo migliore, cioè attraverso l'effetto che determinati eventi hanno sulla psicologia dei personaggi, bene, ma se non ce la faccio, al limite metto anche un gigantesco topo, un ratto feroce o addirittura un mostro, cioè io sono disposto a tutto, ma il lettore lo devo spaventare. Il punto è che il più delle volte King riesce a spaventare il lettore nella maniera più difficile, cioè lavorando sulla psicologia dei personaggi, o come diceva lui, prendo una persona assolutamente ordinaria, la metto in una situazione fra virgolette straordinaria e vedo questa situazione che effetto ha sulla sua psiche. Poi questo horror di King spesso sarebbe perfino assimilabile alla categoria del romanzo psicologico, e questo lo porterebbe immediatamente nella serie A della letteratura, no? Però non c'è dubbio che c'era questo tipo di pregiudizio che poi si applica anche alla scrittura di King, perché la scrittura di King è aliena da qualunque ricercatezza. È una scrittura che è tutta in funzione della storia da raccontare e dei personaggi da portare in scena. Quindi King non è il tipo di scrittore dal quale ci si possono aspettare chissà quali acrobazie letterarie, fermo restando che se ha voglia di farle, le fa, perché poi sono alcuni romanzi di King che sono addirittura metaletteratura, no? Cioè, certo. Pensiamo, non lo so, a Misery, per dire uno dei, certo, più famosi, che è anche uno dei sei con cui Sperling ha deciso di inaugurare, no, questa nuova collana. Quindi da una parte mescola i generi, li fonde, quindi crea una specie di super genere che li include tutti, e per un altro verso poi sfonda dal genere verso la cosiddetta grande letteratura, qualunque cosa il termine grande letteratura possa significare.
Ecco, era Luca Briasco al microfono di Barbara Camplani, e già ci ha dato alcune coordinate per rileggere Stephen King in una forma, diciamo così, più moderna. Ci interessa naturalmente molto la prima, il fatto che le sue storie sono sorprendenti, perché noi oggi parleremo proprio di sorpresa. Sono grandi storie, sono storie che si fanno ricordare, sono storie originali, impreviste, e noi da qui partiremo proprio per il tema, per la parte centrale di Moby Dick, dalle 10:30, quando avremo diversi ospiti che ci aiuteranno a declinare questo tema della sorpresa, così importante anche per le nostre vite. Diceva poi Luca Briasco, personaggi alla Dickens, e non è un complimento da poco, una grande scrittura. Niente trucchi da quattro soldi, avrebbe detto Carver, e quindi questo tiene anche Stephen King al di là di certe definizioni di genere, appunto horror un po' banali, perché non tende a non usare questi sistemi, questi trucchi più facili della letteratura popolare, ma invece utilizza proprio un livello di scrittura e di immaginazione, diciamo così, superiore. Anche quando prende elementi della vita quotidiana, molto in Stephen King è quotidiano, è la provincia americana, sono piccole località, sono personaggi comuni, spesso i suoi personaggi sono degli adolescenti, sono dei ragazzini, e quindi diciamo non appaiono straordinari in prima battuta, ma si rivelano poi spesso tali. Noi continuiamo intanto nella nostra settimana, e martedì Barbara Camplani ha dialogato con Marco Malvestio, che è un ricercatore in letterature comparate all'Università di Padova e a sua volta scrittore. Malvestio si è concentrato soprattutto sul tema del male, che ovviamente in Stephen King è fondamentale. Il male è una presenza costante, è quasi un'ossessione per quest'autore, ma è un male che non caratterizza solo gli individui. Come dicevamo prima, non c'è solo il mostro, non c'è solo l'uomo malvagio, ma in un certo senso l'intera comunità. È come una sorta di contagio che si diffonde dentro la società e che finisce per coinvolgere tutti, società nelle quali nessuno è innocente, e l'innocenza in un certo senso è qualcosa che va sempre riconquistato, ripreso, ritrovato. Sentiamo allora Marco Malvestio, appunto, al microfono di Barbara Camplani, e siamo a martedì di questa settimana.
Uno degli elementi comuni, no, del lavoro di King è proprio questo racconto corale. Alcuni dei romanzi più belli di King comunque raccontano delle comunità. Uno dei primi libri di Stephen King, che è Le notti di Salem, che personalmente è uno di quelli che preferisco, è una storia di vampiri, no, a modo suo è una riscrittura di Dracula, ma ovviamente anche una riscrittura di Dracula che ha al centro tutto un paese, no? E quindi in cui hanno molto più valore non tanto le relazioni col vampiro quanto le relazioni tra personaggi, ma così anche appunto libri come Cose preziose, per non parlare di It e così via. Dopodiché King è uno che sa scrivere praticamente tutto, quindi gli riescono bene anche i libri su un personaggio solo e così. Però insomma, io direi che questa è un po' la cifra caratteristica e anche la cifra della sua ambizione, ripeto, poi soprattutto rispetto ad autori precedenti. Più che un'opposizione polare, però a me sembra che comunque a King interessi la questione della corruzione, no? Cioè non tanto, no, appunto l'opposizione anche mitologica, no, tra figura del male assoluto, figura del bene e così via, ma appunto semmai l'interazione tra queste, il campo di mezzo delle vite individuali e in parte anche collettive, dove si gioca questo scontro, e questa appunto è una cosa che si trova insomma in quasi tutte, direi, le sue opere. King è uno scrittore, diciamo così, che crea una mitologia dell'America ed è una mitologia anche molto nostalgica, no? Tante delle opere di King, già a partire insomma dagli inizi, cominciano a essere ambientate nei decenni della sua formazione. Per esempio un suo libro, dico recente, che ormai c'ha quasi una decina d'anni, si intitola non a caso Revival. Insomma, è un recupero molto conscio, naturalmente è un recupero di tutti gli elementi veramente mitologici, no, della cultura americana, un certo tipo di musica che si ritrova poi sempre di solito con a titolo di epigrafe, eccetera, un certo tipo di automobili, un certo tipo di socialità. Una delle cose bellissime insomma della scrittura di King è proprio il modo in cui viene raccontato questo perturbamento sempre di luoghi che dovrebbero essere tranquilli, di luoghi che dovrebbero essere pacificati, di luoghi che nell'immaginario americano sono delle cittadine placide e così via. Poi appunto ovviamente ha scritto 200 libri e va bene, quindi non si può dire che non sia anche quello, ma non è uno scrittore di horror urbano, è sempre questo horror suburbano, provinciale, tutto fondato sul senso di comunità che però poi viene tradito.
T'as connu les courbettes, les bravos, les trompettes, les groupies agrippées au fil de ta silhouette, les tartines épaisses de rire et d'oseille, de cadeaux tout en miel pour séduire les abeilles. T'as connu l'ascenseur qui te monte au succès, qui te fait oublier l'odeur du rez-de-chaussée. T'as connu les hameçons qui t'attrapent la raison, qui la trempe dans l'huile, la montre à ses lampions. T'as connu l'éventail qui, à force d'éventer le château et ses cartes, l'a fait s'écrouler. T'as connu la carotte qui se change en bâton, qui te casse les dents si tu croques dedans. T'as connu l'illusion que tu mets sous la langue et que tu laisses fondre jusqu'à perdre raison. T'as connu ton égo bien confit au pruneau, bon courage pour en recracher les noyaux. Lancer dans tes fossettes, chauffe le champomis pour relancer la fête. T'as connu la fusée qui t'amène au sommet et qui te reconduit en avion en papier. T'as connu le perchoir installé sur un nuage et qui en un éclair se fond dans un orage. T'as connu tes envies posées sur pièces montées qui finissent avalées par des bouches affamées. T'as connu les paillettes lancées dans tes fossettes, chauffe le champomis pour relancer la fête. T'as connu la fusée qui t'amène au sommet et qui te reconduit en avion en papier. T'as connu le perchoir installé sur un nuage et qui en un éclair se fond dans un orage. T'as connu tes envies posées sur pièces montées qui finissent avalées par des bouches affamées.
Era Camille Bertot, Bonjour mon amour has been il brano. Il mercoledì, siamo arrivati a mercoledì di questa settimana, abbiamo avuto ai microfoni di Alphaville Loredana Lipperini, giornalista e scrittrice, una voce storica di Radio 3 Rai, una grande conoscitrice, questo lo si sa un po' meno, è un personaggio molto conosciuto, ma non tutti sanno che, come si dice, che è una grande conoscitrice e divulgatrice dell'opera di Stephen King. Dal suo punto di vista, che si basa ovviamente sulle sue anche convinzioni personali, emerge uno scrittore molto attento alle questioni di genere, uno Stephen King potremmo dire naturalmente femminista, senza sforzo, sia per convinzione, per riflessione, sia per l'elaborazione non banale, come insiste Loredana Liperini, delle sue vicende autobiografiche, in particolare la vicenda dell'abbandono della figura paterna, e Stephen King è stato cresciuto con tutte le difficoltà che possiamo immaginare dalla madre. Quindi Loredana Liperini ci sottolinea, ci racconta questi aspetti.
King, devo dire, sin dal suo esordio con Carrie, ha dimostrato non semplicemente di scrivere personaggi femminili credibili, di più, ha sempre dimostrato di poter mettersi, diciamo, nelle scarpe delle donne. Ha molto spesso parlato di violenza, lo ha fatto in tantissimi suoi romanzi, lo ha fatto nella stessa Carrie, che è una ragazzina bullizzata dalla madre e dai compagni e dalle compagne di classe, e per questo poi reagisce come reagisce, ma lo ha fatto in Rosemaider, l'ha fatto in Insomnia, che sono due dei romanzi dove tra l'altro appaiono i centri antiviolenza, e quindi si accosta con discrezione e competenza a quella che è proprio la tematica femminista. Lo ha sempre fatto perché era curioso del mondo femminile, perché è tuttora affiancato da Tabitha, sua moglie, anche scrittrice, brava scrittrice vorrei aggiungere, che lo ha sempre così aiutato nella scrittura di alcuni suoi personaggi e gli ha dato sempre saggi consigli, e lo ha fatto semplicemente perché non è uno scrittore che si chiude nel proprio mondo, e questa mi sembra la cosa più importante. In King le donne non sono mai state marginali, sono sempre state al centro della scena. Quando feci quella famosa intervista via mail, lui lo motivò così, cioè disse: io sono comunque figlio di una madre che è stata abbandonata dal marito dopo la nascita dei suoi figli, e mi sono sempre messo nei panni di una donna sola negli anni 40 e 50, che cercava di mandare avanti la baracca, evidentemente, in tutti i modi possibili, incontrando tutte le difficoltà che una donna sola incontra. E lo ha narrato in ogni modo, anche senza chiamare direttamente in ballo la madre, perché l'altra bellezza di King è di non cedere mai alla tentazione dell'autofinzione. La cosa interessante è che però tutta la sua infanzia, tutte le sue esperienze, comprese quelle negative dell'alcolismo e della dipendenza, sono sempre entrate nelle sue storie.
Ecco Loredana Liperini, quindi, che sottolinea questo legame di Stephen King con il mondo femminile, e noi diremmo quasi femminista. Ha citato tra l'altro Carrie, uno dei suoi grandi personaggi di Stephen King, che è stato trasposto anche in un film, Carrie, lo sguardo di Satana, 1976, con Brian De Palma come regista. E qui si tocca un punto molto interessante per noi, cioè le storie di Stephen King sembrano nascere con una naturale vocazione cinematografica. È come se fossero dei grandi romanzi, sono dei grandi romanzi, ma è come se fossero anche naturalmente delle sceneggiature già pronte per una trasposizione cinematografica. Gli esempi sono stati veramente tanti, vi dicevo prima Carrie, lo sguardo di Satana, 1976, con Brian De Palma, ma anche Shining, naturalmente, 1980, Stanley Kubrick, La zona morta, 1983, David Cronenberg, regista, e poi It, naturalmente, che è stata sia una serie TV che un film. Personalmente, Misery non deve morire, un film che tutti noi conosciamo e ricordiamo, 1990, un buon esempio di come le storie di Stephen King siano spesso sorprendenti. E poi ancora Il miglio verde, 1999. Anche delle serie TV famose dove Stephen King non è coinvolto, in qualche modo sono legate alla sua immaginazione. Sto pensando per esempio a Stranger Things, la serie forse più popolare di questi tempi, che è chiaramente un omaggio e una citazione del mondo di Stephen King. Stranger Things si avvicina alla sua conclusione con l'ultimo passaggio, con l'ultima serie. E noi qui abbiamo gli ingredienti abituali dell'immaginazione di Stephen King: un'ambientazione anni 80, gli anni della sua formazione, della formazione del suo mondo, un gruppo di ragazzini protagonisti, come spesso accade, la provincia americana come luogo apparentemente banale, in realtà profondamente perturbante, il tema di un'infanzia minacciata da un male altro. Insomma, Stranger Things non è tratto da Stephen King, ma si muove dentro uno dei suoi mondi. Io lo sento molto vicino naturalmente a Stand By Me, che ricordi di un'estate, 1986, un altro film straordinario, in questo caso tratto non da un romanzo ma da un racconto, Il Corpo, 1982. E perché ho citato più tardi questo, che pure rimane il mio film preferito tratto da Stephen King, Stand By Me, Ricordo di un'estate, 1986, perché il regista di questo film era Rob Reiner, che è morto proprio recentemente, tragicamente, domenica 14 dicembre. E molto si è parlato, si è parlato di lui perché il figlio Nick è stato fermato, sospettato dell'omicidio dei genitori, anche la moglie Michelle è stata uccisa insieme al marito. C'è stato forse anche un commento infelice da parte del presidente Trump, che si è approfittato dell'occasione per, diciamo così, ricordare come Rob Reiner, come molti creativi di Hollywood, fosse avverso all'attuale amministrazione americana. Insomma, si è parlato molto in questa settimana anche di questa ulteriore riduzione cinematografica proprio per la morte di Rob Reiner. Ecco, e noi ne capiamo di più, ne impariamo meglio con Lucio Besana, scrittore e sceneggiatore, specializzato proprio nei generi fantastico e horror, che ci spiega meglio perché in Stephen King c'è questa facilità di passare dalla parola scritta al grande o al piccolo schermo. Lucio Besana.
Credo che una delle ragioni sia il fatto che Stephen King è uno scrittore che sa canalizzare molto bene la sensazione del mito. Quasi tutto quello che scrive, soprattutto quello che scriveva all'inizio della sua carriera, aveva una portata universale immediata e diventava quasi immediatamente un meme, quindi entrava a far parte del mito, dell'immaginario collettivo immediatamente. Credo che questo linguaggio mitico si sposi molto bene con il cinema, soprattutto con il cinema americano, come viene fatto in America. Le storie di King poi hanno un'altra caratteristica che piace molto al cinema. Sono fondamentalmente delle versioni di storie più vecchie, delle versioni adattate di storie più vecchie. Il cinema si è sempre nutrito in qualche maniera di quello che è venuto prima e ha sempre saputo trasporlo sullo schermo con quell'afflato mitico che poi si sente anche nello stile di Stephen King quando scrive. E le sue storie, secondo me, sull'infanzia sono quelle dove la magia del suo stile splende di più. Lo stile di Stephen King è in grado di descriverti qualcosa di molto banale e quotidiano e ti meraviglia quello che leggi come se lo vedessi per la prima volta. Quindi quando parla con gli occhi di un bambino, quello stile crea veramente una vera sincronia tra il lettore e il personaggio. E quindi sì, le trasposizioni riuscite dei racconti e delle storie sull'infanzia di King sono quelle a cui sono più affezionato. Stand By Me è secondo me la miglior trasposizione in assoluto da una storia di Stephen King. La storia è una storia tratta da stagioni diverse, quindi quella che era la sua antologia di storie tra virgolette realistiche, ma in realtà Stand By Me, il corpo, il racconto originale da cui è tratto, non ha quasi niente di realistico. È un racconto mitico dell'America della fine degli anni 50. E il film di Reiner riesce veramente a catturare la magia e la semplicità di quel racconto come nessun'altra trasposizione di King ha fatto. Merito di un casting assolutamente perfetto sui quattro ragazzini, della mano di Reiner che osserva la storia ad altezza di bambino, ma riesce anche in qualche maniera a fare un passo indietro, a non estetizzarla mai, a non aggiungere quasi niente al racconto. Accompagna con la sua regia la storia di King, che è una storia già di suo assolutamente meravigliosa per raccontare la perdita dell'innocenza e l'inizio dell'età adulta. Molto spesso i personaggi di King sono bambini perché quello è un momento della vita in cui ancora non ti sei conformato e quindi quelle che sono le ingiustizie profonde del mondo ti colpiscono ancora a fondo, ti fanno ancora sanguinare, non ti sei ancora incallito di fronte a quel tipo di ingiustizie. Uno degli ingredienti della ricetta di King è il punto di vista di un personaggio che può sentire la storia ancora al pieno della sua sensibilità, quindi appunto un ragazzino o un bambino. E l'altra è poi invece la caratterizzazione del male come un'entità manipolatrice e vampirica, come un'entità che fondamentalmente incarna il potere, il lato oscuro del potere o il potere tout court, dipende da come la si vede.
Thank you.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Siamo tornati a Moby Dick, alla parte centrale del programma. Sono le 10:34 e come sempre in quest'ora centrale di Moby Dick, dopo aver fatto un diligente e scrupoloso riassunto di quello di cui si è discusso in settimana, tocchiamo un tema particolare che si ispira al nostro argomento, appunto in questo caso all'opera di Stephen King, ma al tempo stesso allarga anche in un'altra direzione. Oggi abbiamo parlato, dicevamo, di Stephen King, della sua opera, la popolarità, il successo, ma al tempo stesso la qualità della sua scrittura, il rifiuto di etichette troppo riduttive legate al genere horror, al quale ovviamente appartiene, ma in forma non esclusiva e vorrei dire anche in forma non banale. E tuttavia, ho pensato questo: se dovessimo isolare un solo elemento nella poetica di Stephen King, questo sarebbe probabilmente la sorpresa. Lo stesso Stephen King ha detto di sé: io spavento il lettore, lo devo spaventare, sono disposto a tutto per questo. Certo, è un autore di horror, ma voglio anche sorprenderlo. E la sorpresa in King non è mai un banale colpo di scena finale, non è mai, è qualcosa che non ti aspetti, ma non è mai banalmente qualcosa di un facile espediente, diciamo così. È piuttosto un imprevisto che irrompe nel quotidiano, è un dettaglio fuori posto. Soprattutto, vorrei dire, la sorpresa, la novità di King è un momento in cui il lettore capisce che la regola della realtà, le regole della realtà sono cambiate. C'è un camposanto, sto pensando a una delle sue tante opere, da dove però i morti tornano e non rimangono. E la sorpresa in King, insomma, è spesso un rovesciamento delle aspettative, che è costruito anche sulla sua capacità di disegnare queste situazioni apparentemente normali. C'è una cittadina di provincia, c'è una famiglia, c'è un cane, c'è un'auto, c'è una prigione, c'è un cimitero, appunto. E poi improvvisamente tutti questi elementi così familiari ai nostri occhi si rivelano altro. Per esempio, in una delle sue storie più note, Misery non deve morire, l'infermiera Annie Wilkes entra in scena nelle vesti di una fan sfegatata di questo grande scrittore, ma poi invece diventa la sua implacabile aguzzina. Non vi dico altro della trama perché magari non l'avete ancora letto, anche se tutte le storie di Stephen King sono parte del nostro immaginario popolare. Ecco, tuttavia, questa trasformazione di una fan sfegatata in una aguzzina avviene con una logica stringente, con uno sviluppo perfetto. Non è cioè un banale colpo di scena, come dicevamo prima citando Carver, niente trucchi da quattro soldi. E così ho pensato: la sorpresa è il motore segreto delle storie di Stephen King. E forse in fondo la vera paura è quando qualcosa che ci sembra normale smette di essere normale. Di tutto questo parliamo con il nostro primo ospite. Avremo ben tre ospiti oggi di un notevole spessore. Il nostro primo ospite è Guido Bosticco. Buongiorno Bosticco.
Buongiorno a tutti voi ascoltatori, grazie.
Ecco, Guido Bosticco, filosofo, insegna, oggi ci fa comodo, in realtà lei è un comunicatore, ha diverse funzioni, però diciamo oggi ci interessa con la maglietta da filosofo e quindi le facciamo mettere questa. Insegna professioni dell'editoria all'Università di Pavia, è opinionista per il Corriere della Sera, penso alla lettura specialmente, il prestigioso inserto culturale e per Avvenire. Ci piace anche ricordare che è co-direttore della Vittorio Dan Segre Foundation, perché questo è un bel legame con Lugano. Come lei sa, Vittorio Dan Segre è stata una grande presenza luganese, specialmente nei primi anni dell'USI, e dunque adesso c'è una fondazione che in qualche modo ne continua l'opera e il pensiero.
Esattamente, sì, e anch'io ho conosciuto bene Lugano grazie a Dan Segre. Sì, ne prosegue il pensiero soprattutto nei termini della convivenza fra le diverse culture e identità.
Ecco, il successo delle idee di Dan Segre, la sua idea specialmente sulla neutralità non ha avuto molta fortuna. C'è da dire però che la realtà non se l'è cavata molto bene neanche lei, perché oggi proprio in quelle regioni sulle quali Vittorio Dan Segre rifletteva allora è sceso il caos, degno veramente di Stephen King, nel senso che non si sono fatti mancare niente dal punto di vista dell'orrore. Guido Bosticco,
non ci sono state sorprese,
non ci sono state sorprese, mentre avremmo bisogno di essere sorprese. La guerra è così prevedibile, no? Così noiosa, tutto sommato, così tragica e così noiosa. La guerra è un cattivo horror, allora?
Probabilmente sì, in effetti non mi pare che sia presente a mia memoria nella letteratura di Stephen King. Posso solo dire una cosa su Stephen, certo, King sorprendente? Io all'università a Pavia ho un corso di scrittura creativa e il libro base che utilizzo è un libro di Stephen King che si intitola On Writing, autobiografia di un mestiere, che secondo me è il più interessante e migliore manuale di scrittura creativa che ci sia sul mercato dalle nostre parti.
Ce l'ha segnalato? Ce l'ha segnalato anche un nostro, uno degli ospiti intervenuti questa settimana, definendolo una specie di autobiografia attraverso la scrittura.
Sì, sì, è molto bello, è scritto benissimo, è divertente, diretto, ed è uno Stephen King che mostra un pochino il retrobottega. Molto interessante, sorprendente.
Molto interessante. Noi di questo parliamo proprio oggi. Lei, segnalo solo così, come per, diciamo, come si dice, per dovere di cronaca, visto che veniamo dopo le notizie delle 10:30, che lei, che quest'anno, che quest'oggi erano tutte piene di microcrimine, tra l'altro, che è una cosa così inusuale a queste latitudini, che lei ha pubblicato da poco un libro molto interessante, Figure del possibile, un libro strano, ecco, un po' sorprendente anche lui, Viandante, condottieri, artigiani, stranieri, narratori, ecco queste cinque figure iconiche nelle quali, attraverso le quali lei riflette sulla nostra condizione umana. E qui un po' di sorpresa c'è, perché non parliamo tutti i giorni indubbiamente di condottieri o di viandanti. Allora proviamo insieme, magari con lei proprio, Guido Bosticco, a definire la sorpresa. Io banalmente potrei dire: la sorpresa è uno stato d'animo, mi verrebbe da dire, no? Ha a che fare con gli esseri umani, innescato però da un evento esterno. Le va bene come definizione non filosofica, un po' artigianale? Lei ha parlato degli artigiani, no? Questo è un po' artigianale.
È molto centrata. La parola viene dal latino, no? Super prendere, cioè prendere sopra, diciamo, cioè in modo inaspettato, inatteso, no? Nel latino tardo mi pare che abbia già il significato anche di ingannare. Però devo dire prendere da una parte inaspettata, tipo da sopra. Poi si passa dal verbo al sostantivo, no? Quindi la sorpresa che viene fatta o che si prova. E qui secondo me ci sono i due aspetti di cui ho appena parlato, cioè la sorpresa che si prova è lo stato d'animo, o che si prova, e la sorpresa che viene fatta è l'evento, no? È un fatto, è un accadimento, e solo dopo che è accaduta si identifica come sorpresa, cioè una cosa che succede e io dico mi ha sorpreso, cioè prima che questa accada è un aspettarsi certe cose, che accadano certe cose, che altre non accadano. Io o mi aspetto che non accadano o immagino che possano accadere, anche se è improbabile, eccetera. Io dico, sarei sorpreso se vedessi entrare adesso Guido da quella porta, ma non sarebbe una vera sorpresa però se poi Guido entrasse da quella porta, sarebbe solo un'ipotesi remota.
Certo, se però uno dei nostri insegnanti entra vestito da ballerine danzando, questa non è male come sorpresa.
È una sorpresa. Diciamo che parlandone, io ci ho pensato in questi giorni quando ci siamo messi d'accordo di fare questa trasmissione, ho riflettuto sul tema della... e mi sfugge in continuazione, no? Un po' perché intanto chi fa la sorpresa... per chi fa la sorpresa non è una sorpresa, no? Anzi, l'effetto sorpresa è frutto di una programmazione, di una grande programmazione, anche nel campo militare, abbiamo parlato di guerra purtroppo, ma insomma l'effetto sorpresa è frutto di una grande programmazione. Allora, ma anche un effetto cercato nel teatro, nella letteratura, no? Prima parlava del colpo di scena, nel teatro greco qualcosa di più profondo del colpo di scena, no? Aveva un nome strano che era aprosdoketon, che vuol dire proprio alfa privativo, ciò che non ti aspetti, non ciò che ti aspetti, diciamo così. E nel modo in cui finisce la tragedia, uno svelamento in quel caso lì, no? Scopri che il protagonista finale ha ucciso suo fratello pensando che fosse un altro perché era mascherato. Lo scopri tu e lo spettatore, lo scopre il protagonista. Quindi è una sofferenza che arriva, che insegna tramite una sorpresa. È una sorpresa che però non è il colpo di scena solo, cambia tutta la visione delle cose. In questo la sorpresa di Stephen King sicuramente c'è.
Certo,
è la sorpresa che ti dà un altro sguardo sul mondo.
E questo direi, Guido Bostic, è proprio il nostro tema, è proprio il nostro tema di questa mattina. Tra l'altro mi piace sottolineare questo aspetto a cui lei accennava, cioè essendo noi alla fine di dicembre e prossimi a scadenze molto importanti, è un po' strano parlare di Stephen King la settimana di Natale, però diciamo invece Natale è un tempo in cui noi cercheremo di fare sorprese agli altri, diciamo, no? E quindi è delle sorprese che magari saranno molto attese, per cui insomma è uno strano termine, come lei dice, da un lato è abbastanza chiaro, dall'altro ha però una dimensione sfuggente e noi oggi lavoriamo proprio su questa dimensione sfuggente. E volevo partire da tornare un po' indietro nella sua vasta e vorrei dire instancabile produzione di questi anni. Lei genera un leggero senso di colpa in altri autori più pigri qui presenti.
Ho dismesso la televisione.
Ah, questa, non la radio, mi raccomando, questa no, non lo dica mai questa cosa bruttissima. Invece ha dismesso la televisione e ha scritto diversi libri, tra i quali tornava indietro di due in realtà libri. Lei ha scritto con Giovanni Battista Magnoli Bocchi, che è il suo sodale, diciamo, in queste imprese, siete come un grande duo, diciamo. Avete scritto Come i social hanno ucciso la comunicazione. Ecco, un aspetto interessante, i social, intanto oltre alla televisione lei ha dismesso anche i social?
Quasi completamente, sì, direi di sì.
quindi non li consiglia da esperto di comunicazione, un esperto di comunicazione non consiglia il vino che beve lui, diciamo, come spesso accade.
Esattamente, diciamo che prendono un po' troppo la mano dal punto di vista della comunicazione, il nostro uccidere è in questo senso, cioè
certo.
I social diventano i comandanti, i condottieri a proposito del tuo modo di comunicare, allora forse lì diventa problematico, però certo sono il fenomeno del decennio, diciamo, certo, passato, perché adesso si parla solo di intelligenza artificiale, ma sono quelli.
E noi ne parleremo anche di questo. Mi interessava un aspetto, cioè mi sono chiesto, da un lato noi siamo tutti consumatori, forse non in un tempo di qualità, un po' nei nostri tempi immaginali, però siamo dei consumatori di questi social ultimamente, di video, di reels, di varie possibilità, e mi dicevano, da un lato anche lì c'è una ricerca di una sorpresa, in fondo passo al video successivo perché voglio vedere una cosa nuova, una cosa che non mi aspetto, mi fermo sul video che mi colpisce un po' di più. D'altronde però l'algoritmo che a tutto presiede cerca di nutrirmi con contenuti, con idee, con temi che mi sono graditi e che mi sono familiari, quindi non sono riuscito a uscire da questa da questo aspetto bifronte, no? I social ci sorprendono o si ripetono? Lei cosa ne pensa?
Come giustamente ha detto prima, per certo la sorpresa ha a che fare con l'attesa, cioè sono due concetti che non si possono separare, no? Perché o me l'attendo, non me l'attendo, se me l'attendo è una sorpresa, eccetera. Quindi sono i due concetti che vanno di pari passo. Allora, se non so se possiamo proprio parlare di sorpresa o di attesa più o meno riconosciuta o esaudita, no? Nelle cose che accadono sui social. Intanto noi quando frequentiamo i social, ripetiamo sempre uno stesso gesto, cioè col dito, con il mouse, quello che vogliamo, questo scroll, diciamo, no? E sai già che dopo ci sarà un'altra cosa, più o meno simile, dello stesso formato, dello stesso tipo, a seconda del social in cui sei. E sarà una cosa noiosa o curiosa. Quindi è come una routine di continue piccole sorprese, cioè sai che ci sarà ma non sai cosa sarà, no? Ah, che bello il gattino, o la torta, o come si fa questa cosa, oppure la notizia di che avviene sotto casa tua, perché c'è tutto, no? Sai che diventa una routine di piccole sorprese, che però insieme generano un flusso che appunto probabilmente è routinario e non sorprendente. Se pensiamo alla nascita dei social, beh, fu abbastanza una sorpresa. Anche una sorpresa forse dal punto di vista del successo che ha avuto questo, certo, grande fenomeno, perché c'erano come al solito i negli apocalittici, gli integrati, positivi e negativi, e fu sorprendente, soprattutto per chi era più contrario, più critico, dire ma no, questa è una stupidata, non interesserà certo a noi, è una cosa che riguarda i ragazzini dei college americani, quando si è trovato lui stesso probabilmente ore e ore davanti a questo fenomeno. Quindi è una grande scoperta continua, ma una piccola sorpresa continua, perché diventa appunto routinario.
Chiarissimo.
L'algoritmo tende a eliminare ogni sorpresa e a creare per noi dei percorsi sicuri. Quindi se guardi gattini avrai gatti, se sei appassionato di soprammobili in gesso troverai quelli.
Quindi guarderai sempre gatti ma di colore diverso, diciamo, perché ecco, funziona esatto, così, diciamo. E quindi la sorpresa in questo caso è il colore del gatto. Si capisce che lei non ha un'opinione altissima, appunto, altissima dei social, e invece ultimamente, sempre con Giovanni Battista Magnoli Bocchi, avete scritto un libro che si lega invece all'intelligenza artificiale, e c'è anche qui un legame col tema della sorpresa. È ovviamente un libro di grandissima attualità, no? Tutti ci misuriamo con questo. Abbiamo detto che in un certo senso per i social il flusso di notizie è un po' same but different, no? Cioè sempre lo stesso, però anche sempre un po' diverso. E l'intelligenza artificiale invece lì è capace di sorprenderci di più?
Beh, diciamo che dal punto di vista della performance e della sua potenza penso proprio di sì, no? Dal punto di vista, comunque sia, è un grande salto, diciamo, di enormità, di quantità, di capacità. Detto questo, è stata quindi una grande sorpresa. Dico è stata perché per i tempi in cui viviamo già adesso pare averci un po' annoiato, oppure sembra c'è già una parte critica, sì, però non funziona bene, sbaglia spesso, bisogna cambiare il modo, eccetera, eccetera, anzi genera preoccupazione, angoscia e così via. Però gli entusiasti, diciamo, di questa nuova, diciamo, tecnologia, forse non è esattamente il termine corretto, non hanno sorprese rispetto all'intelligenza artificiale, ma attese magnifiche e meravigliose. E forse tutti noi, cioè l'intelligenza artificiale è più una promessa o una realtà di grandi e meravigliose cose, attese. In generale la tecnologia che avanza sembra che ti predisponga alla sorpresa, no? Mi aspetto grandi sorprese dell'intelligenza artificiale, da questa nuova tecnica di costruzione dei palazzi, mi aspetto grande sorpresa da questo nuovo tipo di motore delle automobili, come dal nuovo allenatore della mia squadra di calcio, cioè mi aspetto sorprese, però siamo di nuovo lì, virgolette, mi aspetto una sorpresa, virgolette, è una sorpresa se me l'aspetto, la sorpresa contraddice ciò che ci si attende, no? A proposito di Natale, la vera sorpresa sarebbe andare sotto l'albero e non trovare i regali, quello sarebbe una sorpresa.
Questo succede ai bambini cattivi, qualcuno dice ai bambini poveri, che sono sempre cattivi evidentemente perché non trovano tanti regali, però succede così. Senta Guido Bosticco, noi stiamo già facendo una prima piccola virgola delle 10:50 con un brano musicale, Luisa Sobral, As the Night Comes Along. Però ecco, so che lei è filosofo, ma appunto in altri momenti è anche musicista, in particolare bassista, è un cultore del jazz, e ogni tanto anche noi a Rete 2 lo amiamo molto, lo mandiamo molto in onda, è un po' la nostra grande colonna sonora, credo si possa dire. Anche il jazz ama questa chiave della sorpresa, e qui è una sorpresa più pulita, più creativa, è una vera sorpresa, è d'accordo?
Credo di sì, perché l'improvvisazione musicale, cioè la base della musica jazz, ma in realtà vale anche in altri generi, è effettivamente basata sulla sorpresa delle relazioni che si instaurano fra i musicisti o anche fra il solo musicista nel caso del solo. Però ogni relazione umana, mi verrebbe da dire, e anche relazione con gli animali, con l'ambiente, cioè ogni relazione fra entità, diciamo, autonome, pensanti, viventi, con una certa personalità, una propria personalità, quindi anche gli animali da questo punto di vista, e può essere sorprendente, perché quell'incontro lì ad oggi non è completamente, totalmente prevedibile, automatizzabile, anche se ci sono molti modelli che cercano di interpretarlo. Il jazz si basa proprio sul fatto che quello che succede su quel palco, in quella registrazione, è sorprendente nel momento in cui non è stato in qualche modo
previsto, no? E allora l'interplay, come viene chiamato quello fra i musicisti, è l'aspetto sorprendente di una performance. Devo dire che c'è anche una sinfonia che si intitola La sorpresa, così almeno, di Haydn, che dicono che abbia preso il nome perché a un certo punto ha un fortissimo di tutta l'orchestra che arriva rinforzato dal timpano, eccetera, no? Come un'irruzione. Quindi la musica può creare questo effetto di sorpresa che si usa nei film, che si usa in alcuni casi in teatro, che si usa nelle performance, perché è proprio inatteso. E di nuovo torniamo al punto di prima. Si può perfino programmare da questo punto di vista.
A smile and a dozen roses, and as she whistles a song, she's all alone, she doesn't notice. She makes his coffee, talks to him softly, laughs at his hair, but there's no alone, but holds his hand. Though we can't understand, the next day she'll still pretend. She'll make his coffee, talk to him softly, laugh at his hair, but he won't.
Eccoci qua, era Luisa Sobralla, cantautrice portoghese, As the Night Comes Along, dal suo album There's a Flower in My Bedroom. C'è un fiore nella mia stanza ed è una piccola sorpresa che ci sia un fiore nella nostra stanza, ed è quindi perfettamente adatta alla nostra puntata di oggi, che è dedicata appunto al tema della sorpresa. Guido Busticco, filosofo, ci ha fatto fare parecchia strada, credo. Il senso di questo primo intervento mi sembra sia stato che appunto la sorpresa ha un sacco di sfumature impreviste, difficilmente definibili. La sorpresa è sorprendente, potremmo dire, in se stesso, e quindi è un tema che si conferma un tema, io credo, da capire bene anche per le nostre vite quotidiane. Noi proseguiamo, però sviluppiamo in un certo senso logicamente questo tema, perché la sorpresa ci segnala che ci stiamo addentrando in un territorio sconosciuto. È come se ci dicesse questa sensazione: bada che c'è qualcosa che non torna, no? Che c'è una nota sbagliata, che c'è un significato che non è quello che ti aspettavi, dicevamo, non corrisponde alle nostre aspettative. Quindi vado avanti, mi sono diventato un po' filosofo a mia volta con queste buone frequentazioni del professor Busticco, e quindi siamo in una situazione di incertezza, no? Non capiamo bene le coordinate di questo nuovo mondo, e in questa situazione di incertezza però prendere decisioni è più difficile perché ovviamente aumenta il rischio, dobbiamo prendere decisioni senza padroneggiare bene le coordinate. E quando si parla di rischio, si parla però, se ne parla con Simona Morini. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a tutti.
Ecco, Simona Morini, che è filosofa della scienza e della teoria delle decisioni, quante ne avremmo bisogno, e ha insegnato presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia teoria delle decisioni razionali e dei giochi e filosofia della scienza. C'è un suo libro di qualche anno fa, ma assolutamente pertinente, 2014, Il rischio, si intitolava proprio, e da Pascal a Fukushima, uno dei più curiosi sottotitoli che si siano sentiti, e lei diceva: di fronte al pericolo è normale reagire con un istinto primordiale, cioè la paura, ma la paura è nemica dell'intelligenza. Quindi lei ci sta dicendo che dovremmo gestire meglio le situazioni di rischio e senza averne subito paura, senza bloccarci, ma invece facendo cosa?
Mi consenta di cominciare con una cosa che mi è successa questa mattina. Le rispondo dopo alla sua
benissimo.
Domanda.
Ormai siamo in autogestione.
Questa mattina mi è successa una cosa molto interessante. Sono ospite a casa di amici a Venezia e facendo colazione questa mattina raccontavo che avremmo dovuto avere questa conversazione e dicevo: la sorpresa in fondo è sempre una mancanza di conoscenza legata alla scoperta, vorrei impostare anche questa cosa da questo punto di vista perché è un po' il mio argomento. La mia amica è una allieva di Umberto Eco, si occupa di semiotica, ha detto il suo punto di vista. Il mio amico è un gran viaggiatore perché è stato il direttore generale dell'UNESCO e stavamo chiacchierando tranquillamente. A un certo punto c'è stata una pausa nella conversazione, forse perché stavamo bevendo il caffè, e dal telefono del mio amico è uscita improvvisamente una voce. Allora siamo rimasti un attimo interdetti perché pensavamo fosse partito un video o qualche cosa. E pian piano ci siamo resi conto che questa voce stava riassumendo quello che ci eravamo detti fino ad allora e stava anche intervenendo dicendo: sì, è vero, c'è questo elemento di sorpresa legato alla mancanza di conoscenza, però c'è anche l'attesa, piuttosto ha riassunto tutto quello che ci siamo detti. E a questo punto si è dipinta un'espressione di totale sorpresa sui nostri volti, perché ci siamo resi conto che l'intelligenza artificiale, che in qualche modo era stata attivata, stava prendendo parte alla conversazione.
Certo, Guido Bosticco ci ha detto poco fa che l'intelligenza artificiale ci sorprendeva, non forse in questo modo. Noi intanto, professoressa, siamo sorpresi dalla qualità delle sue colazioni. Diciamo, io le faccio colazione con dei figli sonnolenti tornati troppo tardi nel cuore della notte, lei invece con delle allieve di Umberto Eco e col direttore UNESCO. Non vorrei, devo dire, appena sveglio la mattina dovermi confrontare a questo livello. Un giorno pubblicheremo gli atti delle sue colazioni. Torniamo al nostro rischio adesso. Torniamo al nostro rischio.
Naturalmente, di questa sorpresa mattutina, diciamo così, quello che fa riflettere è appunto il fatto che in una situazione quotidiana dove ci aspettiamo che le cose vadano in un certo modo, interviene qualche cosa che rompe una routine, rompe un'abitudine, diciamo così. Ed è abbastanza interessante che questo stesso meccanismo sia il meccanismo che viene citato da Georg Simmel quando parla dell'avventura e dice: le persone cercano l'avventura, quindi cercano il rischio, quando vogliono rompere con una routine, quando vogliono uscire da una concatenazione prevedibile di eventi. È questo senso dell'avventura, il senso del partire, il senso del provare qualche cosa di cui non conosciamo le conseguenze e quindi anche qualcosa di rischioso inevitabilmente, perché ogni volta che si sfida, che si va in un terreno, diciamo così, non prevedibile, è ovvio che c'è in parte paura, tutto quello che lei diceva prima, c'è paura, c'è resistenza, perché l'incertezza è sempre una situazione vagamente inquietante, però diceva lui in certi momenti c'è questo desiderio umano di avventura. Ora è indubbio che noi viviamo in una cultura in cui questo desiderio di avventura è un po' minimizzato dal fatto che abbiamo un calcolo delle probabilità in cui sappiamo che le cose possono avvenire con una certa probabilità. Quindi sono sempre in un certo senso prevedibili, con maggiore o minore probabilità.
Professoressa, mi scusi, allora, professoressa, lei ci sta dicendo, mi scusi, per chiarire bene, che quindi la scienza in un certo senso con la probabilità e la statistica sta uccidendo la sorpresa?
Sì, un pochino sì, nel senso che noi viviamo anche oggi in una cultura del rischio zero, cioè non ci assicuriamo contro tutto, non vogliamo avere imprevisti, perché è abbastanza spontaneo, diciamo, coltivare questo timore che accompagna l'incertezza, no? Questo senso di timore. Quindi molte delle cose che una volta erano delle avventure, penso ai viaggi per mare,
certo,
no? Partire per mare, prima del calcolo delle probabilità, prima del 600, prima che ci fosse la bussola, prima che ci fossero gli strumenti scientifici, prima che la navigazione fosse controllabile, diciamo così, significava poter rischiare la vita, significava poter essere aggrediti dai pirati, significava poter sbarcare in una terra sconosciuta. Ora, questo tipo di avventura è un po' scomparsa dalla nostra.
Certo, professoressa, volevo riprendere un secondo il filo. Mi è molto interessato questo suo passaggio, che secondo me solleva due belle domande. Allora, volevo chiedere a Guido Bosticco, che è sempre collegato con noi. Intanto, Guido Bosticco, da filosofo, è riemerso un altro concetto filosoficissimo, cioè quello della noia. Non ci piace la sorpresa, ma non ci piace neanche la noia, no? Temiamo anche la noia, l'ennui. È anche questo un concetto filosofico importante, ed è una qualcosa che muove anche gli esseri umani. Mi chiedevo, ecco, però questo penso che possiamo considerarlo un dato di fatto: non amiamo la sorpresa, non amiamo la noia. Tuttavia, mi chiedevo anche, mentre parlava Simona Morini con questa bella precisione, noi viviamo davvero in un mondo più rischioso, o è la comunicazione che genera questa sensazione di un rischio continuo, di imprevisti, di cose fuori controllo? Cioè, la comunicazione è ansiogena e quindi ci crea un senso di rischio, mentre in passato succedevano le peggiori tragedie e noi non ne sapevamo nulla. Cosa ne pensa lei, e poi cosa ne pensa Simona Morini?
Mi verrebbe così spontaneamente a dire proprio di sì, nel senso che poi lei è uno storico, lo sa meglio di me, non saprei dire, ma non credo che questo sia il mondo più pericoloso in cui un essere umano possa essere nato dall'inizio dei tempi.
Beh, c'erano i dinosauri qualche tempo fa, e quindi...
poi, diciamo, carestie, guerre ben più vicine a chiunque vivesse in qualunque contesto. Naturalmente sto parlando da europeo, in un contesto di benessere, eccetera, per cui ovviamente forse questo discorso non vale per tutto il mondo, però se riguarda questa nostra parte di mondo, credo che una certa parte della paura e del timore e anche di rischio sia costituita dentro di noi esattamente da una narrazione piuttosto intensa da questo punto di vista, la quale per muovere anche delle cose, muovere delle azioni, delle reazioni, al di là del dire muovere il voto politico e con le menti delle persone, ma è anche un motore, appunto, è un, così come è un motore dell'azione in un racconto, lo è anche nella nostra vita quotidiana.
Allora, certo, chiediamola anche a Simona Morini. Una delle grandi domande del suo libro del 2014 era proprio: ma noi viviamo in un mondo più rischioso? Che cosa aveva risposto allora e oggi?
No, avevo risposto che sicuramente noi viviamo nel momento meno rischioso della nostra storia. Cioè, abbiamo eliminato tutta una serie di rischi attraverso la scienza, attraverso la tecnologia, attraverso la conoscenza, che avevano angustiato i nostri predecessori. Quindi sicuramente noi viviamo in un mondo molto sicuro e molto protetto, va bene? Questo non significa che abbiamo totalmente eliminato l'incertezza, perché nel momento stesso in cui governiamo, diciamo così, il rischio attraverso le assicurazioni, attraverso le situazioni di previdenza, eccetera, è chiaro che il rischio è anche una componente psicologica molto forte. Quello che risultava dalle cose che avevo studiato all'epoca è che abbiamo quasi sempre paura e consideriamo rischi le cose sbagliate, no? Per esempio, tutti noi andiamo tranquillamente in macchina, che è molto rischioso, e abbiamo paura, molti di noi, molte persone hanno paura di andare in aereo, ben sapendo che è una cosa, e questo ha a che vedere anche con dei meccanismi quasi neurofisiologici della paura, no? Qualcosa che non controlliamo completamente con la ragione. Quindi l'incertezza ha molte sfumature, perché è una reazione psicologica a cui contrastiamo con la ragione, quindi non è tutto riducibile ai nostri modelli e al modo in cui noi concettualizziamo queste cose, perché esattamente come credo dicesse Bostico a proposito della sorpresa, anche il rischio è molto sfumato, quindi a volte abbiamo paura delle cose sbagliate e naturalmente i media sfruttano questa conoscenza psicologica, ben sapendo che è molto facile attirare l'attenzione delle persone con la paura, no?
Certo.
Crea da sempre, cioè, la vecchia letteratura filosofica, creare il nemico, no? Perché il nemico è sempre qualcosa che ci fa paura, nonostante tutti i progressi che abbiamo fatto.
Quindi lei dice, professoressa, che noi viviamo in un'epoca dove forse il rischio è minore che altrove, salvo ovviamente questo gigantesco rischio atomico, che ecco, se c'è qualcosa che gli uomini del passato non conoscevano è questo super rischio, questo rischio, diciamo così, del conflitto nucleare.
La cosa interessante sono i nuovi rischi, ci sono dei nuovi rischi, no? Che sono anche dei rischi globali, quindi per i quali non abbiamo strumenti ancora scientifici per controllarli. Pensa al cambiamento climatico, che è un grosso rischio nuovo, è un rischio globale, è un rischio nuovo, ha dei forti elementi di imprevedibilità, perché possiamo sapere che ci sono delle zone più a rischio di altre, ma non sappiamo esattamente fare delle previsioni che ci consentano, per esempio, di fare delle assicurazioni contro il cambiamento climatico. Quindi il rischio atomico è sicuramente uno di questi, non possiamo prevedere una cosa del genere, sappiamo che è un elemento, sono anche rischi catastrofici,
certo,
rischi dalle conseguenze irreversibili che fanno ancora più paura ovviamente dei rischi che possiamo rimediare.
Quindi comunque
sì, sono dei nuovi rischi.
Allora diciamo così, noi siamo adesso alla cosa più prevedibile del mondo, cioè il nostro brano musicale delle 11:10 che scandisce i due terzi del nostro programma e indica il controllo e la prevedibilità che stiamo introducendo in questa piattaforma. Però diciamo, per concludere, ma poi la teniamo con lei perché vogliamo appunto coinvolgere sempre nuovi punti di vista in questo dibattito, potremmo dire, Simona Morini, che il suo insegnamento di tanti anni ci dice che serve una riflessione sul rischio. Sto pensando anche a questa bella mostra che lei ha curato a Napoli, Fortuna, intesa non nella fortuna di vincere all'otto, ma dell'imprevedibilità del reale, cioè il vecchio senso, significato di fortuna, governare l'incertezza. Alla fine comunque noi con questo rischio dobbiamo misurarci, perché dall'altra parte di questa terra incerta c'è comunque il futuro, la crescita, lo sviluppo. Le va bene come riassunto del suo pensiero?
Sì, mi va molto bene.
Allora,
sicuramente
possiamo rilassarci con il prossimo brano musicale. Gwendalina Absalon Belian, una cantante dell'Île de Réunion, una cantante quindi che viene da terre molto lontane, un po' ci sorprende. Abbiamo detto con Guido Bosticco all'inizio della puntata che questo è anche uno dei compiti positivi, degli aspetti positivi della musica, questa capacità di sorprenderci con sonorità nuove. Noi siamo entrati nel terzo e ultimo blocco di questa nostra ora centrale, che sta scorrendo così, così veloce, intorno a questo tema della sorpresa, e abbiamo fissato, per così dire, due pilastri. Da un lato abbiamo capito meglio cos'è la sorpresa. La sorpresa sono delle aspettative che non corrispondono alla realtà, abbiamo delle aspettative che non vengono confermate, e quindi entriamo in un territorio, ci ha spiegato Simona Morini, difficile, inatteso, rischioso. Dall'altra parte però di questa terra di nessuno, di questa no man's land, necessariamente da attraversare. Non dobbiamo chiuderci nella paura, questo è stato il ragionamento, e dall'altra parte c'è una terra promessa, forse, diciamo così, o senz'altro c'è qualcosa di nuovo. Un grande esperto di terre promesse, perché è un filosofo famosissimo, vicino al mondo cattolico, insegna all'Università Cattolica di Milano, è Silvano Petrosino, al quale diamo il benvenuto. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito, grazie davvero.
Grazie a lei di esserci, e le abbiamo chiesto niente meno di portarci una terra promessa, però forse un po' troppo per un sabato mattina. Però diciamo, al di là di questo, no, dicevamo, quindi la sorpresa, il venir meno delle aspettative, l'incertezza, il rischio, e poi dall'altra parte, diciamo, però anche delle inedite possibilità conoscitive, la scoperta, la rivelazione. Cioè, lei ha scritto, io ho davanti a me un suo libro molto bello, Lo stupore, la gioia dello sguardo, di qualche anno fa, però ripubblicato, un grande successo editoriale anche. Lei ha scritto che la sorpresa non distrugge il senso ma lo rinnova. Ce lo spiega?
No, grazie, perché il tema trovo molto interessante. Allora, la questione è che per capire bene il tema, a mio avviso, per capire bene il tema della sorpresa e un po' anche il tema dello stupore, bisogna capire bene ciò che in qualche modo si oppone adesso. Allora, ciò che si oppone adesso è un tratto fondamentale della vita dell'uomo, che è la progettualità. L'uomo è un essere che progetta, e nel progettare chiaramente cerca di prevedere e di ottimizzare. Questo è un tratto fondamentale dell'essere umano, per il semplice fatto che l'uomo fa esperienza della propria caducità, della propria finitezza, del proprio essere mortale, e quindi cerca di organizzare la vita. Qual è il punto di questa organizzazione? Inevitabile che questa organizzazione, che dovrebbe essere, così viene configurata, come un'apertura al futuro, in realtà spesso si configura come una chiusura all'avvenire. Io scusate se faccio questa distinzione fra futuro e avvenire, che a me sembra fondamentale. Il futuro è sempre legato al presente ed è legato a un progetto. Noi pensiamo alle vacanze adesso di Natale o quelle d'agosto e pensiamo di andare lì, di andare qua, di andare sopra, di andare sotto. Ecco, l'avvenire è ciò che accade, cioè l'avvenire è esattamente ciò che non può essere progettato, è l'evento, direbbe Heidegger con un termine interessante, il motivo per cui Heidegger recupera il concetto di evento opponendolo in qualche modo al concetto di fatto. Scusate questa cosa, negli anni in cui lavora Heidegger, io trovo interessante questo elemento, non voglio scocciarvi, ma è interessante.
Ma no.
Negli anni in cui lavora Heidegger, il fisico Planck, un grandissimo, un genio della fisica, pone il problema di che cos'è un fatto, e Planck dice: in termini fisici un fatto è ciò che può essere misurato. Questo è molto interessante. Un fatto è ciò che può essere misurato. Heidegger in quel periodo lì introduce la categoria di evento. Non c'è storiograficamente nessun legame esplicito noto, però secondo me c'è concettualmente, che esattamente l'evento è ciò che non si può prevedere, cioè che non si può misurare.
Quindi, professore, mi permetta su questo punto, sì, che mi sembra molto interessante per i nostri ascoltatori. Lei ci sta dicendo che l'uomo dovrebbe, si prepara naturalmente al futuro, all'avvenire, a quello che verrà, cioè ha dei piani, ma in un certo senso, mi sembra molto sano in un certo senso che abbia dei piani, ma al tempo stesso dovrebbe sapere che questi piani sono costantemente però disattesi e che arriva la sorpresa.
Disattesi. Perfetto, e un legame troppo fermo al progetto spesso si configura come un limite.
Cioè,
La questione è che ciò che ci dovrebbe aprire in realtà ci chiude.
Chiarissimo, il progetto è necessario perché forme di controllo sono necessarie, ma non deve diventare un controllo ossessivo. Professore, volevo chiederle questo. Lei ha fatto un grande scarto semantico, potremmo dire. Cioè, noi stavamo parlando di sorpresa e il suo libro invece parla di stupore. In che misura lo stupore è o non è la sorpresa? Sono sinonimi imperfetti?
Sì, allora io propongo, e poi queste proposte sono sempre valgono quello, non ho nessuna pretesa assolutamente di. Io propongo la distinzione tra stupore e fascino, che sono due cose vicine, e dico che adesso per farlo in fretta, il fascino è ciò che ti blocca, ti lascia a bocca aperta, si dice anche senza parole. Lo stupore invece, questo è sorprendente dello stupore, è ciò che ti spinge alla parola, alla riflessione. Perché lui? Perché? Perché, fra l'altro, è interessante che lo stupore, gli studiosi su questo sono unanimi, io l'ho scritto che l'esperienza dello stupore è un'esperienza eccezionale, ma non dell'eccezionale. Ciò che stupisce non è l'effetto speciale al cinema. Ciò che stupisce è, si dice, il volto di un bambino, la foglia che tremola nel vento, la goccia d'acqua, addirittura Bloch ha detto cose di questo tipo. Ma questo è interessante. Però il problema per me è la differenza tra le due cose, e sono tra fascino e stupore, che sono intrecciate, molto vicine, è che l'uno ci lascia senza parole, l'altro ci spinge continuamente alla riflessione. E che poi la riflessione del perché esisto, perché esisto io, perché esiste l'altro e via dicendo.
E quindi la filosofia. Siamo al cuore del pensiero filosofico. Siamo anche al cuore, professore, noi stamattina siamo partiti da un'icona pop, potremmo dire, come Stephen King, cioè un autore che scrive dei libri horror, però diciamo lui sarebbe stato molto d'accordo su questo tema di rifiutare i facili effetti speciali. Cioè quello che lei ci sta dicendo e che un po' ci diceva anche Stephen King in questo strano dialogo con Silvano Petrosino, un grande scrittore, è che la realtà è già così tanto interessante di suo e noi non ce ne accorgiamo.
No, ma guardi, ma questo noi lo sappiamo, facciamo finta di non saperlo, ma lo sappiamo, non ci riflettiamo. Noi esistiamo, noi viviamo. Il grosso problema è che noi non prestiamo attenzione al fatto che viviamo, che la vita c'è, che ci sono le cose, via dicendo. Questo è incredibile. Ci sono dei momenti in cui facciamo esperienza di questo, che sono per esempio l'innamoramento, che è un grande momento. È chiaro che poi finisce, è chiaro. Purtroppo anche l'esperienza della morte, adesso purtroppo una persona cara mia, gli è morto il figlio, e proprio l'altro giorno mi diceva: la casa adesso è improvvisamente vuota. È la stessa casa di prima, ma non c'è più lui ed è vuota. Incredibile. Se incredibile, voglio dire, come noi, per esempio, faccio l'esempio della casa, che è uno dei temi a me cari, come noi abbiamo un atteggiamento spesso banale nei confronti della casa, nei confronti di quel mobile, della credenza della nonna.
Certo, lei ci... la cosa curiosa, professore, e poi volevo ripassare sui nostri interlocutori, perché siamo già sorprendenti, con la sua lezione siamo già sorprendentemente quasi verso la conclusione, è che la morte è la meno sorprendente della nostra realtà, eppure cioè è l'unica cosa di cui non dovremmo mai essere sorpresi, è il nostro morire, e invece ci sorprende sempre così tanto.
E poi ci sorprende sempre, la morte è sempre ingiustificata ed è sempre in anticipo.
Sì, questo è vero.
Anche quando uno muore a 100 anni.
Sì,
è
sì.
Chiaro che noi abbiamo nella nostra tradizione, al di là dell'essere credente o non credente, queste balle qui, cioè no, balle, dico cose che spesso finiscono...
Si ricordi che insegna in cattolica, professore.
No, ma balle qui nel senso che spesso diventano discussioni da bar, credenti. No, io dico, noi abbiamo una figura sorprendente che è San Francesco. Cioè cos'è che dice San Francesco? Dice sorella morte, è incredibile.
Certo.
È incredibile.
E noi entriamo, professore, in un anno tra l'altro importante, in un anno francescano, perché abbiamo proprio il grande anniversario della morte.
Siamo già,
è stato veramente straordinariamente interessante, sorprendentemente interessante ascoltarla. Siamo già di fatto in conclusione. Volevo ripassare sugli altri due nostri ospiti e quindi tornare, anche per salutarli, tornare su Guido Bosticco e Simona Morini, proponendo ad entrambi, Guido Bosticco, alla fine, se dovessi dire una cosa che non sapevo un'ora fa e alle 10:30, che adesso mi sembra di aver capito meglio attraverso i vostri interventi, è che la sorpresa ci apre a un modo diverso di stare al mondo, più ricco, interessante, più appropriato. Che cosa ne pensa? Un minuto.
È la stessa cosa che mi sono appuntato sentendo la professoressa Morini e il professor Pietrosino, che saluto, che fu il mio professore. Ogni cosa che non sappiamo è una possibile sorpresa, si diceva. È come se la sorpresa in sé non esistesse, ma fosse una condizione di possibilità di altre cose. È un elemento attivante, forse migliorativo, in questo senso più stupore che fascino, anche se assomigliava più alla disposizione del fascino. Quindi in realtà è un antidoto alla monotonia della vita moderna in cui ci stiamo infilando sempre di più, e probabilmente è un motore che ci accende delle qualità che spesso sono sopite. Come si fa ad accendere la sorpresa? Speriamo che qualcuno vicino a noi ci dia una mano.
Certo, Simona Morini, in un tempo ancora più ristretto, attenzione ai rischi, quindi gestione sapiente dei rischi, ma alla fine lasciamoci sorprendere. Lei se la sente di concludere con questo appello alla bellezza e alla gioia della sorpresa che hanno disegnato i nostri due interlocutori? 10 secondi.
Non posso che concludere ricordando Aristotele, per il quale la meraviglia era il motore della scienza. Senza sorpresa non ci sarebbe scienza, per cui da filosofa della scienza non posso che collegare la scoperta scientifica alla meraviglia aristotelica.
Io ringrazio allora questi tre nostri straordinari ospiti, Guido Bosticco, Simona Morini e Silvano Pietrosino, li saluto tutti e tre, e che bella conclusione per questa puntata di Moby Dick, l'ultima del 2025. Noi ci rivediamo sabato 10 gennaio 2026 di nuovo con Moby Dick. Ci congediamo di solito con una poesia, e qui la poesia va benissimo perché la poesia anch'essa è basata sulla sorpresa, no? E la sorpresa poetica, di nuovo, non è un effetto speciale di seconda scelta, ma è una nuova forma di attenzione. Insomma, questo per dirvi che una poetessa a me molto cara, Emily Dickinson, ha scritto questi versi bellissimi con i quali concludiamo questa mattinata. Dice Emily Dickinson: la sorpresa è come un eccitante, ravviva un pasto insipido. Da sola, però, è troppo aspra, ma combinata ad altro, una delizia.